Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di sabato 4 febbraio 2017, la sera dopo il tramonto, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendole in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. E ne abbiamo tantini, eh? Vabbè. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di avere non l'amministrazione ma la sovranità, a derubarci quindi delle nostre risorse economiche, fiscali e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, il che agli altri stati piace sempre meno. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Dobbiamo dirvi con piacere che sta suscitando interesse crescente la nuova edizione che vi abbiamo annunciato nella scorsa trasmissione, nuova edizione aggiornata su carta di ebook del libro di Roberto Giustante, Tracce di Illegalità, come la corruzione e le mafie italiane inquinano il territorio libero di Trieste. Lavoro enorme, completamente revisionato ed aggiornato grazie a Silvia Verdoglia e che ora sta terminando anche la versione internazionale in lingua inglese. Il libro è già nei cataloghi in rete nazionali nella stessa categoria dei libri di Roberto Saviano. Come il libro di Saviano ha rivelato i tessuti della camorra in Campania ed altrove, così il libro di Roberto Giustante rivela i tessuti del malaffare a Trieste. Bene, incominciamo allora questa volta con la politica estera. A livello internazionale si sta verificando un curioso atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti e dell'amministrazione Trump da parte dei politici europei, italiani e tedeschi. Da un lato infatti lo attaccano bene, lo fanno attaccare della propria stampa e le legittimare in tutti i modi, con per lo più disinformazioni, notizie false. Dall'altra però abbiamo visto nei giorni scorsi che lo stesso capo del governo italiano attuale Gentiloni, insieme ai rappresentanti dell'Unione Europea, si è mosso, dopo aver deplorato il blocco fatto da Trump all'immigrazione da alcuni paesi per 3 mesi, si è mosso per bloccare i clandestini in Libia. No? Ma come? Trump è cattivo, se blocca per 3 mesi l'immigrazione da 7 paesi, a maggioranza islamica, ma non dagli altri oltre 40 a maggioranza islamica, no? E proprio per problemi di antiterrorismo, perché sono quei 7 paesi dove ci sono gruppi terroristici, e sono per 90 giorni, sospende. E Gentiloni invece, che vuole andare a far bloccare in Libia gli immigranti clandestini con i metodi cortesi che potete immaginare da parte delle autorità libiche, qualunque esse siano, va bene, visto che hanno due governi e una guerra civile in corso, ecco, allora lui invece non è cattivo, no? Molto interessante anche l'uscita della cancelliera Merkel, cancelliera tedesca Merkel a Malta, all'incontro di Malta, dove prima si scandalizzavano che Trump ha detto che l'UE non funziona, che è un casino, eccetera, che lui non vuole che l'America diventi un casino come l'UE, no? Adesso la cancelliera tedesca l'altro giorno, cos'era ieri, l'altro ieri, ha ammesso che l'Unione Europea non può più imporre ai paesi deboli le regole dei paesi forti, quindi bisogna creare delle regole differenziate. E perché si comportano così? E beh, perché le prime azioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Trump, hanno sparigliato tutti i giochi, hanno sparigliato tutti gli interessi consolidati. E adesso naturalmente non si può più nascondere che l'Unione Europea, soprattutto dopo l'asse statunitense, britannico, rinsaldato e i malumori di tanti altri paesi, non si può più nascondere il fatto che l'Unione Europea non funziona. Insomma, sembrava una bestemmia dirlo fino a poco tempo fa, ormai la cosa è evidentissima. Non puoi mettere insieme con le stesse regole paesi che hanno economie strutturalmente proprio diverse, non per debito o d'altro, no? E che hanno economie diverse, economie del nord Europa o del centro Europa ed economie mediterranee, hanno culture diverse, esigenze diverse, devi creare delle regole su misura, se no è come mettere a tutti quanti un vestito della stessa taglia. È chiaro che a qualcuno andrà largo, a qualcuno andrà stretto e a uno solo probabilmente andrà giusto. E questo però significa danni gravissimi per i paesi sfavoriti da questa imposizione di regole tanto più eccessive, assurde, perché l'Unione Europea ha cominciato a voler regolare qualsiasi cosa. Fra poco ci diranno quante volte dobbiamo respirare in un minuto, no? E cosa significa tutto questo? Significa che stiamo assistendo a un riassetto della politica internazionale, europea ed internazionale, secondo criteri che possono piacere o non piacere, però sono indubbiamente più realistici. Perché vedete, i problemi ci sono, li abbiamo tutti sotto gli occhi, a cominciare dalla crisi economica con la tragedia di tante persone e famiglie, e qui e anche nella vicina Italia ed altrove, e i problemi vanno risolti, vanno affrontati. Finora abbiamo avuto delle classi politiche che hanno aggravato la situazione rispondendo ai problemi non con soluzioni rapide e pratiche, ma con chiacchiere, considerazioni ideologiche. Noi siamo i primi a volere il trattamento più umanitario possibile degli immigranti clandestini, dei profughi e dei rifugiati. Ma è anche ovvio che per farli accogliere stabilmente in una comunità, quella comunità deve avere la possibilità di farlo, e qui la possibilità non c'è perché manca il lavoro. Non si possono, oltre a tutto, non si possono prendere dalle casse pubbliche più denari di quelli che si prendono per i nostri concittadini nel medesimo grado di difficoltà, nelle medesime condizioni. Tanto più che questi soldi per gli migranti clandestini, rifugiati, eccetera, non vanno a queste persone. Gli danno qualche spicciolo e basta, vanno a quelle organizzazioni, a quelle cooperative. Mi hanno detto che il prefetto e commissario del governo avrebbe di recente contrattato con una per la spesa diaria per questi immigrati clandestini, profughi e rifugiati, avrebbe contrattato una spesa quotidiana, sborso di denaro pubblico per quelli qui da queste parti, di 40 euro. Mi dicono che la commissaria voleva arrivare a 30, No, invece la società cooperativa, non so cos'è, credo comunque di Napoli, mi hanno detto, ne vuole prendere 40. Ora, scusate, se c'è una persona, se c'è una famiglia di tre persone, anche se cali a 30, fanno 90 euro al giorno per tre persone. E le nostre famiglie in difficoltà hanno o spendono 90 euro al giorno? Direi proprio di no. Perché 90 euro al giorno, poi cosa fanno? 9 per 3, 27, 2700 euro al mese, giusto? Insomma, tutte queste situazioni non possono andare avanti così. Ripeto, il trattamento umanitario per le persone, tutta la comprensione eccetera deve essere, ma non è in questo modo che possono essere sistemate ed aiutate. Bene, detto questo, nel paese vicino l'Italia, la Repubblica Italiana, stiamo assistendo alla solita farsa politica, che questa volta è la farsa del Partito Democratico screditato. Questi non hanno ancora capito che non li vuole più nessuno, discutono se devono, possono, vogliono andare o non andare alle elezioni, con l'ex premier Renzi che voleva andarci subito, poi gli ho spiegato che forse faceva un tonfo ancora più grosso che andandoci l'anno prossimo, no? In ogni caso, visto che il Parlamento in carica è illegittimo perché è eletto con una legge illegittima, visto che i capi del governo non sono eletti, gli ultimi 3-4 ho perso il conto, ecco, forse sarebbe il caso che la democrazia italiana si desse una regolata e ritornasse a un sistema elettorale decente e ad eleggere i suoi capi, i suoi esponenti, le sue guide politiche. Anche se per conto mio quel Parlamento così com'è andrebbe buttato via tutto in blocco, no? Ci saranno anche delle brave persone dentro, ma i risultati che si vedono, se vi leggete poi i verbali eccetera, sono di uno squallore folle dal punto di vista culturale, politico, economico, di governo, insomma. E questo è perché nel sistema italiano la gente non è che viene eletta per capacità, non finisce eletta per soggezione e obbedienza all'uno o all'altro partito, e perché vuole andare lì a prendersi i vitalizi. Qui fanno vedere intanto questi politici serracchiani in testa, che poi è la vice segretaria lì del Partito Democratico screditato, qui fanno vedere che svilupperanno il porto, fanno convegni, come vi ho già detto, il presidente dell'autorità portuale d'Agostino dice che hanno conservato il regime di Porto Franco nel Porto Franco vecchio, non è vero niente, no? Questi hanno semplicemente addosso pressioni internazionali e stanno cercando di convincere gli osservatori internazionali che non è vero quello che diciamo noi, cioè che stanno facendo fuori il Porto Franco, ma anzi, no? Anzi, vabbè, perché loro, se loro credono che noi non abbiamo i mezzi per avvertire gli interlocutori internazionali che stanno raccontando balle, sbagliano. E oltre alle balle sul porto, stiamo assistendo al solito teatrino delle assurdità, di cui è il miglior palcoscenico il Piccolo, che annuncia trionfale, convegni, mostre, eccetera. Ma scusate, i problemi, come ripetiamo ad ogni trasmissione, perché evidentemente le teste dure dei politici non ci arrivano, o la sordità del cervello e del cuore dei politici non ci arriva, i problemi veri sono ben altri. I problemi sono, per esempio, i ritardi vergognosi nei sussidi alle famiglie che ne hanno bisogno e che ne hanno diritto, il raddoppio dei canoni ATER, no? Quando l'ATER dovrebbe essere una, dovrebbe essere un'organizzazione che dà gli alloggi a scopo sociale, no? Facilitati, ti raddoppiano i canoni e si comportano come una società privata, sfrattano anche. In cambio ci regalano tutta una serie di commemorazioni in vista del 10 febbraio, anniversario del trattato di pace. Pagine sul Piccolo su Nazario Sauro trasformato in eroe. Un libro su Fiume Italiana. Dico, magari Fiume, la Fiume Rieca esiste da prima, e ve ne parleremo adesso di essere la Fiume Italiana, vero? E ci propinano un convegno, ci preparano un convegno il 10 febbraio, organizzato dalla Regione con l'Unione degli Istriani, con una serie di rappresentanti istituzionali, poi con le mummie politiche di Roberto Menia, Piero Fassino e Gianfranco Fini, sempre per ricordare il 70° anniversario del Trattato di Pace, no? E dove ti dicono, si lamentano del fatto che il trattato non ha regolato soltanto le questioni causate dalla guerra, ma ha anche portato via territorio all'Italia. E grazie, no? Gli ha portato via che cosa? Gli ha portato via tutti i territori che aveva colonizzato violentemente in Africa e in Europa. E in Europa i primi colonizzati violentemente siamo stati noi dopo la prima guerra mondiale. E tra l'altro vedo sì che la presentazione è firmata a pari merito da Deborah Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e Massimiliano Laccotta, presidente dell'Unione degli Istriani. Io mi ricordo il convegno di 10 anni fa dell'Unione degli Istriani e la commemorazione del 60° del Trattato di Pace, dove il presidente Napolitano fece delle dichiarazioni folli, assurde, che crearono un incidente diplomatico internazionale, come se fingendo così di non sapere niente di quello che aveva combinato l'Italia in queste terre, dicendo sì, qui hanno cercato, chissà perché, solo perché eravamo italiani, di mandarci via, eccetera, eccetera. E mi ricordo benissimo un altro convegno della Unione degli Istriani, con la benedizione della regione, di tutti i partiti, tutti gli esponenti politici, dove celebrarono il tutto pubblicando un opuscolo che diceva che gli ufficiale, col patrocinio della regione, che diceva che gli sloveni e i croati sono schiavi per nome, definizione e funzione, no? Schiavi in triestino, no? Questo era razzismo puro. Mi ricordo che andai a convegno, dove c'erano anche tutti gli altri, andai a prendere questo opuscolo, lo aprì e c'era dentro sta porcheria, no? E mi ricordo che ne discussi con Tonnell del Partito Comunista allora, e dissi: ma scusa, Tonnell, ma come non vi siete accorti di questa cosa? Siete andati lì ad applaudire a tutto quanto, dice, ho visto l'opuscolo ma non l'ho coperto. E bravo, che dico, scusa, se l'ho coperto a me e mi sono in accorto, perché non te lo mezzi ti che te rappresenti un grande partito storico e antifascista, no? E la cosa ebbe degli sviluppi interessanti, perché l'opuscolo razzista risultò essere la trascrizione senza firme di uno scritto di Biagio Marin. Biagio Marin aveva scritto queste cose terribili ancora sotto l'impressione della morte del figlio in Croazia, poi ritrattò con una famosa lettera dove dice: sì, mi sono reso conto che mio figlio era lì come invasore, eccetera, eccetera, quindi non porto rancore ai croati che l'hanno ucciso, no? Gli avversari croati che l'hanno ucciso. Questi fecero la porcata, questi dell'Unione degli Istriani, di pubblicare il pezzo di Marie senza la firma. Non aveva nemmeno il nome dello stampatore, tutte le indicazioni di legge, no? E lo fecero proprio come operazione di propaganda razzista, nazionalista. Tant'è vero che preparai una denuncia alla procura, aprì la raccolta delle firme e raccogliemmo 1200 e più firme, la denuncia penale più firmata dopo quella di Seveso, e per la tragedia lì ambientale di Seveso. E a un certo punto lì la procura non sapeva come fare. Un sostituto procuratore al quale venne affidata la denuncia, alla fine avrebbe dovuto rinviare a giudizio tutti gli autori, indagare chi erano gli autori dell'opuscolo razzista, la regione che aveva dato il patrocinio, eccetera, eccetera. Se la cavò, sapete come? Ho ancora il documento di archiviazione. Se la cavò affermando che secondo il diritto anglosassone, se non vi è danno, l'offesa non può essere penalmente perseguita. E grazie nel diritto anglosassone, ma non qui. Io non so quante querele lì che mi ha fatto per diffamazione per le indagini e le inchieste pubblicate sulla Voce di Trieste. Questo allora sostituto procuratore e ha fatto molta carriera a Trieste. Vabbè. E ha altri incarichi, altri compiti, eccetera. No? Vabbè, vedremo cosa diranno in questo convegno del 10 febbraio. Il 10 febbraio abbiamo anche noi una conferenza stampa nella sede di Trieste Libera, per celebrare il 70° anniversario del trattato di pace che ha costituito l'attuale territorio libero. Il documento di nascita è la base giuridica dell'esistenza a tutt'oggi del territorio libero di Trieste, quindi c'è poco da piangere, c'è da festeggiare per Trieste, no? Dicevamo poi di questo libro sulla Fiume Italiana. Allora, sul piccolo sta comparendo una grande pubblicità, il giorno del ricordo, storia di Fiume dalle origini ai giorni nostri, di tale Giovanni Stelli. La pubblicità dice che ci racconta la storia e le storie della Fiume Italiana diventata Rijeka. Nel 1939, dice la pubblicità, gli abitanti italiani a Fiume erano 45.536 su 56.249, quindi i croati secondo loro erano un'esigua minoranza. Nel 61 erano rimasti in 3.225 su 118.699 abitanti. Allora, io non so chi sia l'autore, non so se questa pubblicità corrisponda poi al reale contenuto del libro, ma per forza che nel 1939 gli abitanti a Fiume erano 45.000 italiani su 56.000 e soltanto 2.000 croati. Perché? Perché nel 1939 era la Fiume di dopo la cura, no? Dopo D'Annunzio, dopo il regime fascista, quando e dopo l'italianizzazione dei nomi, dei cognomi, eccetera, quando facevano passare tutti per italiani, tutti quelli che non se n'erano andati. Diamo un po' un'occhiata a com'era veramente la composizione della popolazione di Fiume. Il libro dice dalle origini ai giorni nostri. Allora, Fiume, Rijeka, dicono che Rijeka l'hanno messo dopo i croati, dopo la guerra. Col cavolo! Nei documenti più antichi, nei documenti medievali, le prime denominazioni di fiume sono Rica, dialetto Icavo, no? Come Rica, St. Veit am Flaum, San Vito al fiume, il fiume la Riecica che è là vicino, o Rica Svetoga Vida, che è fiume di San Vito. Fiume poi apparteneva agli Asburgo con la Croazia, assieme alla Croazia, nel Regno di Croazia, dal 1526, altro che fiume italiano. Fiume acquistò importanza nella seconda metà del Settecento, a seguito della dichiarazione di Portofranco. La patente di Portofranco di Fiume è la stessa di Trieste, è quella patente che dichiara appunto Portofranco a Trieste e a Fiume. E poi per nuovi collegamenti stradali dopo la dichiarazione del Porto Franco, nuovi collegamenti stradali con cosa? Con la penisola italiana che sta dall'altra parte del Mar Adriatico? No, con l'entroterra croato del bacino della Kulpa. E si trovò tra la seconda metà del XVIII secolo e la metà dell'Ottocento, del XVI secolo, cioè, scusate, XVI secolo, cioè del Settecento e la seconda metà dell'Ottocento. Si trovò al centro di interessi marittimi divergenti, un po' concorrenziali, anche se era dell'Austria-Ungheria, di Vienna, di Budapest e di Zagabria. Così nel 1868 Fiume diventa separatum annexum corpus, cioè corpo separato annesso della corona ungherese come porto dell'Ungheria. in analogia e contrappeso alla funzione che Trieste assolveva per l'Austria. Cosa succede allora a proposito di popolazione? Succede allora che dai poco più di 5.000 abitanti del 700 Fiume passa a metà dell'800 a oltre 12.000. Di questi 12.000, a metà 800, 11.000 risultano croati, 700 italiani più altri. La componente italofona di Fiume è cresciuta soltanto durante la seconda metà dell'Ottocento, con lo sviluppo dei traffici e sino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, Fiume conta, secondo il censimento per lingua d'uso, e non è mai esatto il censimento per lingua d'uso, in genere è per difetto, conta oltre 19.000 croati, 39,8%, 23.000 italiani, 46,9% e 6.500 altri. Questi altri erano in particolare gli ungheresi, nel commercio, nell'istruzione e nell'amministrazione. Se voi guardate i cognomi e i toponimi originari di Fiume, non quelli cambiati dopo dall'Italia, vedete che esprimono con evidenza questa situazione etnica mista, con una prevalenza netta di cognomi croati anche nella parte italofona. I censimenti per lingua d'uso significano poco, perché voi potete essere di lingua materna croata, tedesca o quello che volete, però se nel commercio si usa l'italiano, la lingua d'uso è l'italiano, ma questo non significa che siete di nazionalità italiana. Su tutte queste contabilità nazionali riportate alla situazione di queste terre dopo l'avvento del fascismo e l'italianizzazione forzata, bisogna fare amplissimi sconti, non credeteci. Raccontano un sacco di balle, o meglio, portano l'orologio al momento che vogliono loro, l'orologio della storia. Così, per esempio, per quanto riguarda la Dalmazia, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, la Dalmazia intera, no? Che era passata da Venezia agli Asburgo nel 1797, aveva oltre 650.000 abitanti, e di questi 650.000 abitanti della Dalmazia, il 96% erano croati e in parte serbi, e il 3% erano gli italiani concentrati negli abitati costieri e delle isole. No? Ma la stessa cosa riguarda, per esempio, riguarda Pola. Pola, capitale dell'Istria, dico in italiano italianissimo, è una città recentissima nel suo assetto moderno, perché nella seconda metà dell'Ottocento è passata improvvisamente da 1.100 abitanti, un paesotto praticamente, a 32.000 abitanti. Perché? Perché l'ha scelta come porto d'armamento principale della marina da guerra austro-ungarica, no? E insomma, non mi direte che era una città italiana nel tempo dei romani, prima che esistessero gli italiani, no? E questo riguarda anche la questione dell'Istria, no? In pratica, nell'Istria, la presenza delle popolazioni slave dell'Istria, nelle isole, accanto a quelle romaniche, più che romanze, risale al VI-VII secolo d.C., su due linee ad espansione diversa, da nord-est per gli sloveni, da sud-est per i croati. E queste due linee si intersecano in quella che è ancora adesso il confine etnico fra sloveni e croati nell'Istria, no? Praticamente ci troviamo di fronte, per l'Istria, adesso vi risparmio un momentino i dettagli, ma a un territorio che è sempre stato linguisticamente ed etnicamente misto, però con una definizione di area maggiore che non a Trieste, dove tutto era mescolato, no? Nel complesso, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, i dati del censimento, pur opinabile quello per lingua d'uso, eccetera, evidenziano per l'Istria e le isole oltre 193.000 sloveni e croati, 54,5%, 145.000 italiani, 39%, e 16.000 altri di varia nazionalità, per lo più funzionari imperiali o anche abitanti dei centri turistici alberghieri, no? Della costa orientale, Abbazia, eccetera. Quindi vedete, sarebbe ora, visto che siamo nel 2017 e non siamo più nel 1918-19, né al tempo del regime fascista, né negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando impazzava il nazionalismo, sarebbe ora di incominciare a fare dei conteggi chiari della situazione etnica originaria vera di queste terre e delle operazioni di pulizia etnica che sono state fatte e che ha cominciato, viva Dio, l'Italia, creando poi quella frattura etnica che ha portato a tutte le conseguenze anche dopo, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove la maggior parte degli esuli che sono venuti da quelle terre non sono venuti, alcuni sono fuggiti, alcuni sono scappati da persecuzioni politiche, etniche o personali con o senza motivo, no? Ma la maggior parte è venuta via con il regime delle opzioni, cioè sottoscrivendo le opzioni, la possibilità di optare o per l'Italia o per la Jugoslavia. Chi optava doveva trasferirsi nel paese per il quale optava, e questo non viene mai detto con chiarezza. Perché? Perché a loro volta tutte le popolazioni di queste terre che hanno sofferto esodi in fasi differenti per differenti motivi, le hanno sofferte perché sono state sfruttate dal nazionalismo italiano, il quale le sfrutta anche adesso, a cose fatte. E questo significa, tutto sommato, questo convegno dell'Unione degli Istriani. Dicono, perché se ne sono andati gli italiani? Perché gli jugoslavi li hanno cacciati? No! Perché al tempo dell'Austria convivevano tutti benissimo, poi è arrivata l'Italia, è arrivato il fascismo, ma già prima il nazionalismo italiano, ha cominciato a vessare gli sloveni e i croati, dopodiché la situazione si è rovesciata. Se rimanevamo Austria, Ungheria, vi assicuro che nessuno se ne andava dall'Istria, no? Quindi adesso che gli eredi e gli epigoni del nazionalismo italiano vengano a insegnarci, va bene, di chi è la colpa, tagliando la storia a pezzetti, francamente non ci stiamo, scusate. Una buona parte delle disgrazie di Trieste è dovuta al fatto che ci hanno resettato, cancellato la memoria storica, la percezione addirittura geografica di dove siamo nella Mitteleuropa, ce l'hanno sostituita con una protesi storica che è quella della penisola italiana, con la quale non c'entriamo storicamente e geograficamente proprio niente, e così ci hanno fatto perdere la coscienza di noi stessi, la coscienza della nostra funzione economica, culturale. Vi raccontano, parlano sì in generale di Mitteleuropa, città plurilingue, plurinazionale, multiculturale. Sì, ma perché? Perché ci ha resi plurilingui multiculturali l'Italia? Va bene, o per l'eredità di 500 anni di Austria, mezzo millennio, ridotta così a qualche piccolo riconoscimento adesso in fase di presunta democratizzazione. Prima mi ha telefonato un collega, mi chiedeva, sì, per conto di altri colleghi di fuori Trieste, se a Trieste c'è un monumento ai caduti austro-ungarici. Ho detto no, c'è solo una piccola lapide. Come mai? Dal momento che erano il 99% dei nostri caduti, dei nostri combattenti triestini nella prima guerra mondiale erano quelli austro-ungarici. Avrei potuto rispondere con la solita battuta, e cioè che il monumento ai caduti ce l'abbiamo, è stato fatto dopo la prima guerra mondiale e non si vede che sono austro-ungarici perché sono nudi, sono quelli sul monumento sul colle di San Giusto, e sono nudi perché? Perché se avessero dovuto mettere il monumento dei caduti di Trieste della prima guerra mondiale le divise, sarebbero state divise austro-ungariche, cose che i nazionalisti italiani non volevano. Un giorno che ci stufiamo, prepariamo delle divise su misura, andiamo su e li vestiamo, scusate, per decenza umana e per decenza storica. Non sarebbe una cattiva idea. Bene, a proposito di indecenza, e con questo concludiamo la puntata di quest'oggi, devo dirvi che noi siamo stufi delle indecenze del signor Giorgio Marchesic, che continua a spacciarsi per sostenitore ereditario addirittura del territorio libero di Trieste, diffondendo sciocchezze giuridiche, informazioni false, offese triviali e pregiudizi razzisti. In particolare a Tele4, dove il 31 gennaio ha persino sottolineato che il nazionalista italiano Grazia Dio Ascoli era, ha detto Marchesic, un goriziano ebreo. Cosa c'entra il fatto che fosse ebreo, cattolico, di religione ebraica, cattolica o islamica o quel diavolo che volete? Ogni persona civile dovrebbe sapere che l'appartenenza alla comunità ebraica o ad altre comunità religiose, culturali, nazionali, greca, serba, slovena, quello che volete, islamica, non ha niente a che fare con le scelte politiche personali dei singoli. In particolare, ma la comunità ebraica, come queste altre comunità, sono esattamente lo specchio delle comunità maggiori in cui sono inserite. Per cui ci trovate dentro gente di tutte le idee politiche. Bisogna sfatare questo mito che gli ebrei a Trieste hanno fatto il nazionalismo e l'irredentismo. Alcune persone, anche di origine o di nazionalità o di religione ebraica, se volete, perché in genere questi nazionalisti non erano credenti e praticanti, hanno avuto dei posti, dei luoghi di rilievo, delle funzioni di rilievo nei luoghi e nelle istituzioni del nazionalismo italiano. Ma questo non vuol mica dire che la comunità ebraica in quanto tale ha fatto il nazionalismo e l'irredentismo. Questo è un vecchio pregiudizio assurdo. La maggioranza della comunità ebraica di Trieste, come di tutte le altre comunità, è stata fedele all'Austria-Ungheria e ha combattuto per l'Austria-Ungheria. Noi abbiamo gli elenchi degli ufficiali ebrei di Trieste decorati con medaglie d'oro come soldati e ufficiali militari austro-ungarici. No? Quindi che un Marchesic, va bene, che non so che tipo di nozioni abbia in argomento, che mi venga a dire che grazie a Dio Ascoli era un goriziano ebreo con senso dispregiativo, francamente non ci stiamo. Tra l'altro il posto da dove noi stiamo trasmettendo è l'antico ristorante Kosher Goldberger sulla piazza della Borsa. No? La comunità ebraica aveva a Trieste anche il ristorante Kosher con le finestre sulla piazza della Borsa, dove esistono anche le foto quando c'era il funerale dell'erede al trono Francesco Ferdinando, proprio con la gente affacciata si vede bene la struttura del ristorante. Trieste è l'anima di Trieste è fatta di queste sue comunità, della comunità ebraica, di quella islamica, di quella greca, di quella serba, della comunità evangelica, degli sloveni, dei croati, di queste cose fatte a Trieste. Questo è l'animus di Trieste. Il nazionalismo italiano a Trieste è una deformazione culturale, spirituale, morale indotta nella nostra gente, inculcata nella nostra gente. Il fatto che sia un'anomalia lo potete vedere da una circostanza molto semplice, elementare. Conoscerete anche voi, come le conosco io, tantissime brave persone, simpatiche, coccole, colte, eccetera, con le quali si può parlare di tutto, tranne che se gli toccate la questione dell'italianità. A quel punto non ragionano più e vanno in crisi, no? Vanno in crisi isterica, non ragionano, dicono ma noi siamo italiani, eccetera, eccetera, anche se magari hanno cognome cambiati. Visibilmente, e se i loro antenati anche molto vicini italiani non sono. Cosa significa questa reazione irrazionale? Significa che c'è una crisi, che c'è un trauma di identità. E io sono anche stufo, francamente, visto che mi occupo da tanti anni di queste cose, di tutti gli intellettuali triestini che ed altri che hanno scritto di Trieste, che ti fanno, che hanno fatto le loro fortune sulla crisi di identità, di frontiera di Trieste, e non ti spiegano mai perché. No? La crisi di identità di Trieste è sempre che sono state fatte delle violazioni di identità pesantissime. E da chi? Dal nazionalismo italiano, no? Mica da San Nicolò. Ecco, detto questo, siamo stufi non solo del signor Marchesic, che con le cose che va a dire in televisione oltraggia l'immagine dell'indipendentismo triestino, della battaglia per il territorio libero. Siamo stufi anche degli altri gruppuscoli che fanno cose analoghe, no? Che dicono sciocchezze giuridiche che gli sono sognati la sera prima. Per questo motivo invitiamo tutti a non confondere in nessun modo la questione giuridico-economica serissima e vitale, economicamente vitale per le persone e per le famiglie del territorio libero di Trieste, con le idee e con le esternazioni grossolane del signor Giorgio Marchesic o di altri personaggi e gruppuscoli che si comportano da ignoranti, incivili e sono impresentabili e tentano soltanto di farsi notare passandosi per rappresentanti del territorio libero di Trieste per ottenere dei posti ben pagati nel sistema politico italiano parassita. Questi non vogliono realizzare a breve termine, come vogliamo realizzare noi, tutti i diritti del territorio libero di Trieste. Questi vogliono crearsi una nicchia, una sinecura in cui loro sono come quelli che rappresentano l'Unione degli Istriani, quegli altri rappresentano il Partito Socialista, Forza Italia, o il PD o quell'altro, e loro si fanno una nicchia di rappresentanti della questione del territorio libero, una sinecura a vita, perché non fanno niente per realizzarlo sul serio, con la quale si creano una poltroncina al comune da 1.500 a 1.000 euro al mese, eccessivi, troppi, dovrebbero perdere forse 100 euro al mese per quello che fanno, oppure una poltrona ben pagata, visto che la provincia non c'è più, alla regione col vitalizio. Questi signori e questi gruppuscoli non c'entrano niente con il territorio libero di Trieste, con la battaglia per il territorio libero di Trieste, che è la battaglia per la sopravvivenza economica dei nostri concittadini e delle loro famiglie. Oggi il Marchese si è fatto anche una conferenza stampa parlando di federazioni, di gruppi, eccetera, che dovrebbero portarlo in consiglio regionale. Quei gruppi hanno, sì e no, tre persone, tre soci a testa. È un bluff, ma ora noi di questi bluff siamo stufi, francamente, ma non stufi perché irriti noi personalmente. Siamo stufi perché è una cosa troppo importante. Qui si gioca sulla questione del territorio libero, si gioca il futuro della città, la vita concreta delle persone, delle famiglie in difficoltà, in miseria e senza lavoro. Applicare i diritti del territorio libero in pieno significa creare lavoro immediato nell'arco di pochi mesi. Significa ricchezza e possibilità di sviluppo per tutti. Vedete? E che qualcuno si metta a giocare per piccoli interessi personali o di poltrone nel sistema italiano, che si metta a giocare con questa battaglia sacrosanta, a rovinarla, a infamarla, presentandosi a dire oscenità politiche e offese triviali, fantasie, sciocchezze giuridiche in televisione, francamente no, non è tollerabile. Non è tollerabile perché ne va di mezzo tanta, tanta povera gente nostra che ha bisogno di essere aiutata. E lasciatemi dire che non mi piace nemmeno molto che Telequattro continui a dare voce e spazio a questi personaggi che evidentemente non rappresentano la battaglia per il territorio libero di Trieste, consenta loro di andare avanti con questi bluff. Noi non facciamo politica all'italiana, non facciamo la politica gruppuscolare dimostrativa per cui uno difende un'idea così teorica che non realizzerà mai soltanto per farsi la careghetta. Noi stiamo combattendo la battaglia politica e giuridica per il territorio libero di Trieste per vincerla, e per vincerla a breve termine, e ci siamo anche vicini. Proprio per questo motivo, con l'agitarsi di questi gruppuscoli, di questi personaggi, francamente ci indigna, e spero che la differenza di costoro, tra costoro, tra i bluff di costoro e la vera battaglia per il territorio libero di Trieste, sia sempre più chiara e sempre più evidente. Bene, con queste considerazioni abbiamo non ho compreso, qui mi danno un appunto dalla redazione, solo un secondo, vediamo cos'è, non ho capito. Ah sì, e domani, a proposito di Tele4, domani mattina è a Tele4, finalmente, nella trasmissione Sveglia a Trieste, domani mattina presto, quindi alle 7:30 mi sembra in poi, Roberto Giurastante, che parlerà anche del suo libro. E la differenza la vedrete con quei personaggi di quei gruppuscoli. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, sabato 4 febbraio 2017 sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato sin qui, coloro anche che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso ora va in replica registrata sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.